E buonasera, 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 bentornati. Giudici di corda, puntata numero 2, la stagione 1, per quello che può significare. E benvenuti a tutti, innanzitutto aspettiamo come al solito che Twitch mandi notifiche a caso, considerando che a me ancora non è arrivata, quindi non sarà arrivata a nessuno di voi. Fammi compagnia, come sempre, come settimana scorsa, come sempre, come se fossimo in onda da sempre, un buon Paolo.
Beh, per ora è come sempre, però un saluto a tutti, grazie Mattia per l'ospitalità, è sempre un piacere essere qui con te a spolpare argomenti succosi, come piace a noi,
Esatto, la
e
spremuta di argomenti.
la spremuta di argomenti.
Allora, adesso sto spammando un po', assolutamente. Intanto salutiamo il nostro staff che ci segue. Assolutamente, come sempre, grazie, grazie di seguirci. Vuol dire che vi stiamo simpatici e che siamo anche molto belli. Quindi, assolutamente. E vabbè, finisco di spammare in giro la live. Eccoci qui. Siamo live là, twitch.tv slash in lato viola del ring. Allora, un po', tanto Twitch non ha ancora mandato, non ha ancora mandato la notifica, da quello che vedo. Perché
Non è ancora arrivata neanche a me.
adesso quindi aspettiamo, aspettiamo, dobbiamo fare un po' di melina. Questa parte poi chiaramente la tagliamo, chiedo al regista poi di tagliare in post-produzione questa parte. E attendiamo assolutamente che Twitch mandi queste dannate notifiche per poi iniziare a parlare del tutto dopo un altro weekend, un'altra settimana di show che abbiamo fatto. Un altro weekend, il secondo weekend di pay-per-view in cui siamo andati live, ce ne sarà un terzo per nostra sfortuna, ma non vi spoileremo niente, non vi diciamo niente. Metà settimana poi state attenti ai nostri canali social. Allora, vediamo un po' qui come funziona.
Bene, a Draco è arrivata ora la notifica.
Perfetto, perfetto, quindi
Vuol dire che sta arrivando.
notifica arriva, non possiamo dire niente. Ringraziamo anzi la piattaforma, grazie, grazie Twitch per ospitarci, per averci concesso subito l'affiliazione, perché siamo bellissimi, assolutamente. E vediamo un po', allora, io chiudi, abbiamo bannato la situazione. Ecco qui, oh, eccolo lì, una persona che non conosciamo ma ci segue sempre.
Come non lo conosciamo sì.
Mai visto, non l'ho mai visto, non so, secondo me sì, siamo prontissimi, assolutamente, sono pronto a sentenziare, anzi avevo preparato una puntata anche più sentenziante, ma mi tratterrò perché settimana prossima poi avremo secondo me di che parlare, abbiamo anche una probabile sorpresa per settimana prossima, non vi svegliamo niente comunque perché qui diventa tutto succoso laddove voi aspettate, noi arriviamo, vi facciamo diventare succoso l'argomento, assolutamente. Allora, vediamo un po'. La voce, assolutamente. Ecco qui che inizia ad arrivare un po' di gente, arrivano le notifiche. Venite, venite, non siate timidi, salutateci soprattutto, fatevi sentire in chat, soprattutto come indica il banner qui sotto, come avrete notato, è disponibile il tasto abbonati che è sotto Paolo in realtà. E se volete sostenere, diciamo, questo progetto neonato, potete farlo abbonandovi tramite Amazon Prime, chiaramente, così per voi è gratuito, e intanto ci date una mano per continuare a far salire il livello di questo progetto che speriamo vi possa intrattenere per parecchie settimane a venire. Ma direi di iniziare quasi quasi, direi di andiamo un po' di
Iniziamo con le sentenze.
Esattamente, esattamente. Parliamo un po' del caso che ha tenuto banco un po' per tutta la scorsa settimana, venerdì, nel pomeriggio, se non erro, europeo, pomeriggio sera europeo, quindi tarda mattinata, primo pomeriggio invece americano, è arrivata la notizia che Zelina Vega era stata licenziata dalla WWE. Un po' un fulmine a ciel sereno in quel momento, perché diciamo non è che vi erano state avvisaglie, la wrestler era stata oltretutto on screen fino a poco tempo prima, e quindi non c'erano state avvisaglie. Viene fuori che Zelina Vega fondamentalmente viene licenziata per la questione delle terze parti, nel senso che lei aveva un canale Twitch, in realtà, che ha subito riattivato peraltro col suo, diciamo, vero nome, e ha aperto recentemente un profilo OnlyFans, che è un, diciamo, in realtà un sito, diciamo, famoso, è diventato famoso per distribuzione di materiale di un certo tipo. Ultimamente molti creator si stanno spostando su quella piattaforma per i loro contenuti a pagamento un po' più borderline, come può essere servizi fotografici o comunque materiale che può essere diciamo ritenuto un po' rischioso su altre piattaforme, come può essere Instagram, Facebook e quant'altro. Innanzitutto, Paolo, ti chiedo un po' un commento così in linea generale rispetto alla notizia che è arrivata, come dicevamo, un po' così a veramente come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio e poi di venerdì.
Sì, sì, sì. Allora, la notizia, infatti, come appunto dicevi, è stato un fulmine a ciel sereno che non penso nessuno se lo aspettasse, perché comunque il discorso WWE piattaforme di terze parti, come le definiscono, era un discorso che ha tenuto banco più che altro il mese scorso. Sembrava che nell'ultimo periodo si fosse un attimo affievolita la cosa, chiusa con alcune statement da parte della WWE verso i lottatori, che sembravano essersi tutti adeguati con più o meno lamentele, diciamo, chi più chi meno si era adeguato a questa cosa. Dopodiché è arrivata questa notizia, che quindi ci fa capire che il discorso e l'argomento è ancora caldo, soprattutto da parte dei lottatori, molti lottatori che questa decisione della WWE non l'hanno presa in maniera, cioè non l'hanno accettata molto bene, anche perché gli introiti derivanti da queste piattaforme per i lottatori, soprattutto in questo periodo pandemico, sono molto rilevanti, e quindi per loro rinunciare a un apporto di questo tipo è una cosa che comunque si fa sentire dal punto di vista economico, e quindi non diciamo che ce l'aspettavamo, però è una diretta conseguenza di un percorso che comunque ha un senso. Arriva da un qualcosa, e arriva a qualcosa con una strada abbastanza dritta, diciamo.
Sì, no, la questione è stata, diciamo, da quello che sta emergendo poi, diciamo, rispetto alla notizia nel weekend, chiaramente sono poi rincorse vari aggiornamenti rispetto alla situazione. Fondamentalmente lei era consapevole poi verso il fine settimana che sarebbe stata licenziata, nel senso che gli era stato dato un ultimatum di appunto fornire i dati o comunque chiudere i vari account che erano aperti sulle varie piattaforme, altrimenti la compagnia sarebbe stata costretta a licenziarla, anche per una questione di esempio, nel senso che se non fosse stata licenziata Zelina, probabilmente altri lottatori si sarebbero sentiti poi in grado di controbattere alla federazione, dicendo: non avete punito lei, io che volete da me? Mi riapro il canale Twitch, mi riapro tutti i miei profili Cameo e terze parti varie che mi permettono di arrotondare in questo periodo.
Sì, e avrebbe creato un precedente molto pericoloso, insomma.
Ciao capo, intanto. E ha creato un precedente una compagnia come quella che ci ha abituato a azioni, diciamo, di dubbio gusto, non l'avrebbe mai fatto, quindi si è arrivati al licenziamento. Come giustamente ci segnalano in chat, la questione, come dicevamo anche fuori onda, la questione in questo caso assume un certo contorno, assume una certa consistenza nel momento in cui Zelina fondamentalmente appunto ha detto va bene, licenziatemi, perché, come ci segnala il buon Tsunami, effettivamente lei al momento, ad oggi, faceva molto più soldi da Twitch, OnlyFans, Cameo, e tutte quelle che sono le terze parti a cui lei fa riferimento, a cui lei trae un guadagno, rispetto al contratto da WWE. Mi chiederete perché? La questione è molto semplice. I contratti tipici WWE, o comunque i contratti tipici di un wrestler, fino alla nascita dell'AEW, perché la nascita dell'AEW segna un po' uno spartiacque in questa questione, erano contratti che avevano un downside guarantee, un garantito fisso, abbastanza basso per gli standard, diciamo, americani, dove ricordiamo bisogna pagare per l'assicurazione medica, bisogna, i wrestlers pagano gli spostamenti e quant'altro, e il grosso guadagno era sulla partecipazione agli eventi a pagamento e pay per view e la partecipazione agli house show, soprattutto per wrestler di media bassa fascia. Zelina Vega aveva un contratto di questo tipo, senza house show fondamentalmente guadagnava quello che era il downside, cioè il minimo garantito, lo chiameremmo noi, il minimo salariale, che non è altissimo, tenuto conto appunto poi delle varie spese che un cittadino americano medio ha per mantenersi, nonché il lavoratore. Quindi la questione era, diventava quella, in un momento come questo, laddove il suo contratto non era stato poi ritoccato, non era fra quelli che avevano poi subito un trattamento anti-AEW, come alla fine dell'anno scorso, in cui furono fatti rinnovi folli per fondamentalmente non permettere ai wrestler di andare poi in AEW. Uno su tutti fu Mike Kanellis e Maria, per poi essere licenziati 6 mesi dopo. E la, il boss Stefano giustamente si chiede se io guadagni più da Twitch o da WWE. Da nessuna delle due, perché ad oggi non mi paga nessuna delle due. Torno invece al caso di Zelina Vega, la questione si fa però interessante, proprio perché lei fondamentalmente ha detto sì, va bene, licenziatemi, tanto per 90 giorni, che sono la clausola di non competizione, mi pagate lo stesso. Io intanto riattivo i profili, tipo 6 ore dopo il licenziamento ha fatto la sua prima diretta Twitch, post
con numeri clamorosi, tra l'altro.
Con numeri clamorosi, perché ovviamente la gente a quel punto hanno usato l'epicità data da quella situazione, ovviamente, e tra 90 giorni sarà ancora molto più interessante, perché a quel punto lei potrà parlare fondamentalmente. Adesso chiaramente non può esporsi, perché ancora formalmente per 90 giorni una dipendente, possono anche utilizzarla in televisione, quindi mettiamo le mani, mettono subito le mani avanti. Non sorprendetevi se la useranno in televisione per questi 3 mesi. Giustamente, roster delle donne già ha qualche problema di numerosità in WWE, non sarei sorpreso di vederla giubbare nei prossimi tempi. Il tema si fa interessante, perché appunto lei fondamentalmente non ha interesse a rimanere nella compagnia, sa che alla fine di questi 90 giorni delle offerte le arriveranno, che siano da Impact, che siano dalla AEW, che siano dalla Messico, che siano qualunque altra federazione, stante il fatto che lei comunque ha adesso delle entrate fisse, non basse, da parte delle sue, diciamo, delle sue, chiamiamole piattaforme terze. Mi dà fastidio chiamarle così, perché sono fondamentalmente social, piattaforme social, da cui fortunatamente questi wrestler possono guadagnare in questo periodo molto molto particolare. La subentra poi nella giornata di oggi, se non sbaglio, adesso ho fatto un po' di rassegna stampa poco fa, e subentra anche la questione dei sindacati. Ricordiamo che i sindacati negli Stati Uniti, diciamo, sono un po' diversi come li concepiamo noi, esistono in realtà, ma il wrestler, essendo diciamo sottoposti alla regola dell'independent contractors, loro sono i liberi professionisti, sulla carta ovviamente, fino ad oggi non hanno mai avuto, anche per ragioni storiche, diciamo, un sindacato. E la questione quindi diventa diventava difficile difendere i diritti collettivi. Sembrerebbe, nonostante la dichiarazione della presidentessa della SAG, mi vado a prendere l'articolo, della SAG-AFTRA, che è il sindacato dei lavoratori dello spettacolo e della televisione negli Stati Uniti. Praticamente il SAG-AFTRA è legato alla Guild of Actors, quindi al momento, diciamo, vi partecipano, sì esatto, è la The Screen Crew Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, quindi raccoglie un po' quelli che sono i, li chiameremmo lavoratori dello spettacolo in Italia, dal presentatore radiofonico al presentatore televisivo, un po' dalla, diciamo, dal DJ di Radio DJ al Jerry Scott di turno, per fare un po' degli esempi italiani, nostrani. La presidente, che è donna, di questo sindacato ha fatto una dichiarazione che potrebbe aprire delle porte, e qui lascio poi magari un po' di analisi anche a Paolo, perché ha fatto un monologo di 8 minuti. Ha detto, dopo il caso Zelina Vega e dopo, dopo alcune segnalazioni arrivate dai fan, perché no, i wrestler all'interno del sindacato alla fine sono lavoratori dello spettacolo. Cosa ne pensi?
Quello sì, sono a tutti gli effetti sono lavoratori dello spettacolo dal momento in cui sono persone che vanno in TV e partecipano a show che comunque vanno sulla TV, che sia nazionale, che sia locale, o anche fossero eventi dal vivo, sono comunque delle persone che lavorano nel mondo dello spettacolo, quindi tecnicamente loro rientrerebbero a tutti gli effetti dentro la definizione di questo sindacato. Il punto che secondo me mi lascia un po' pensieroso a riguardo è il fatto che, a differenza di tanti altri lavoratori dello spettacolo, come ad esempio un presentatore TV, ha il rapporto diretto con la emittente, quindi il sindacato interviene nel rapporto tra la emittente e il lottatore. E il presentatore, mentre per il lottatore la situazione è leggermente diversa, perché comunque essendoci di mezzo già un cappello che è la federazione tra lottatore e emittente TV, magari le meccaniche sicuramente saranno differenti e saranno da magari in qualche modo oliare o cercare in qualche modo di far funzionare. E da questo punto di vista una federazione credo che quello che voglia, soprattutto una federazione come la WWE, quello che voglia è stare più lontano possibile da una corporazione di questo tipo, ma anche perché non penso che questa potrebbe in qualche modo avere potere contrattuale nei suoi confronti, perché comunque il punto focale comunque del sindacato è come per uno sciopero, ad esempio. Uno sciopero funziona quando la maggior parte delle persone che aderiscono a una certa categoria aderisce a questo sciopero, in modo da creare un disagio e un problema al capo, che in questo caso è la federazione, perché dal momento in cui c'è solamente una Zelina Vega che fa questa, diciamo, crociata e si appoggia a questo sindacato, mentre tutti gli altri lottatori non si fanno alcun minimo problema e continuano a lavorare alle regole della WWE, e peggio, se anche i lottatori della WWE ad aderissero a questo sciopero, ci sarebbero tantissimi altri lottatori che sarebbero contentissimi di avere un'occasione e fare, diciamo, i crumiri della situazione. Quindi è una situazione molto delicata e secondo me è un po' particolare. Siamo sicuramente con gli occhi ben aperti su quello che succederà negli Stati Uniti a riguardo, però io personalmente i dubbi ne ho a riguardo. Penso sia da parte appunto di questo sindacato più una questione di facciata. Hanno trovato una grande spinta magari dai fan e dalla situazione mediatica, e hanno sfruttato questa cosa per farsi un minimo di pubblicità, secondo me. Così è come la vedo io. Poi non so te cosa ne pensi, Mattia.
Allora, la questione, come dicevi tu, in realtà è parecchio complicata, ma è meglio per noi, perché almeno adesso ne parliamo. La questione è duplice, punto. Dobbiamo capire innanzitutto se questa apertura poi era seguita da un'adesione da parte dei wrestler. Soprattutto mi viene da dire, wrestler magari delle scene indipendenti, che hanno bisogno probabilmente di una, diciamo, una rappresentanza per permettere a loro di contrattare anche con promoter, diciamo, magari un po' più sgamati, un po' più lupi di mare, contratti o comunque pagamenti anche a gettone che non siano alla fame, perché quando sentiamo racconti di wrestler che frequentavano le indie fino al periodo per pandemia, sentivamo a volte delle paghe da fame per atleti che comunque conosciamo bene, che sono magari nomi affermatissimi nel circuito indipendente, ma che per fare uno stipendio devono farsi 40 show nel giro di 30 giorni. E la cosa non va minimamente bene, perché vuol dire che la loro carriera, se poteva essere di 20 anni, si riduce a 10. E quindi il problema non si risolve, tenuto anche conto che ad oggi, proprio per questa questione, proprio per come è fatto il sistema americano, per esempio i wrestler non hanno un sistema pensionistico automatico, se non fanno una loro pensione, diciamo, integrativa negli anni. E sappiamo bene come sia una categoria che spesso pensa poco al futuro.
Sì, ma addirittura non hanno, in molti casi, cioè una mosca bianca la AEW in questo caso, come appunto ricordava Stefano, è che sta offrendo delle condizioni, ma soprattutto la cosa fondamentale è la copertura sanitaria, cioè già solamente questo ti fa capire tutto il resto del circuito, comunque delle federazioni americane e non, cioè americane soprattutto, perché questa cosa dell'assicurazione sanitaria è una cosa tipicamente americana, però il fatto che comunque molte federazioni questa cosa non ce l'abbiano, cioè di solito una sindacalizzazione porta a una richiesta di diritti, e questo in una cultura come quella americana, il diritto all'assicurazione sanitaria è, diciamo, quello il diritto primario che da tutti viene richiesto, e i wrestler questa cosa non l'hanno, nonostante abbiano comunque una posizione e un'immagine che a livello pop è molto importante.
Tanto che spesso, è una cosa che all'inizio mi sorprendeva, prima che io diventassi, fra virgolette, un addetto ai lavori, nel senso che addentrassi un po' in questo mondo, ma 5 anni fa, e poi adesso in questi anni, chiaramente la questione sta diventando per me sempre più larga, perché ormai non riesco più a guardare con gli occhi del fan, diciamo, di prima, mi guardo comunque con un occhio più smaliziato, appunto, da persona che poi va un po' a indagare, anche per portare banalmente in onda il programma a lunedì sera. La questione è che spesso, stavo dicendo, questo, vediamo l'esempio di questa situazione quando vediamo le raccolte fondi, i GoFundMe o collette su PayPal per le operazioni a cui si devono sottoporre magari un wrestler non più giovanissimo. Persone che hanno guadagnato abbastanza bene negli anni, probabilmente, che però arrivati nel 2020, per tutte le storture del sistema anglosassone americano, arrivano poi a non potersi permettere un'operazione magari di sostituzione dell'anca. Mi ricordo, non so se avevi guardato il documentario di DDP su Scott Hall, e ricordo perfettamente che Scott Hall, se vi ricordate, fino a qualche tempo, anni fa ormai qualche anno, aveva forti problemi di alcolismo, forti problemi di dipendenza da sostanze, nonché infortuni che lo attanagliavano da anni, fra cui, se non ricordo male, un infortunio grave all'anca che comunque non gli permetteva di camminare. Infatti, se ricordiamo le apparizioni di Scott Hall di 10-11 anni fa, vedevamo un uomo che all'epoca aveva tra i 50 e i 60 anni, e sembrava che ne avesse 164 di anni. DDP lo prese sotto la sua ala, fece una raccolta fondi appunto per poter permettere innanzitutto l'operazione. Fece disintossicare Hall e attraverso il DDP Yoga lo stradò poi nella una ripresa che ha portato poi le recenti apparizioni negli scorsi anni di uno Scottone assolutamente rinato e diciamo, ricostruito anche nel fisico. Quello è un esempio. Un altro esempio può essere Jake Roberts negli anni scorsi. In tutti quei casi abbiamo avuto una questione di una sequela di raccolte fondi che assolutamente risulta essere quasi straziante da vedere, perché vediamo dei performer che per anni, 15, 20, 30, 40 anni ci hanno intrattenuto e arrivano dopo 30 anni di carriera a non potersi permettere una operazione che qui da noi, ragazzi, la sostituzione dell'anca qui da noi, lasciamo perdere il Covid, ma vai dal medico, devi fare la tua ricetta per la radiografia, te la controllano, c'è l'anca da sostituire, sì, si prenota l'intervento, tra 6 mesi magari, tra un anno, ma lo fai, e lo fai anche gratis. La questione
è sì.
La questione terze parti diventa molto importante anche per quello.
Sì, no, ma è emblematico un altro esempio, per non andare su questo esempio qui. Ad esempio il D3, lui si era trasferito negli Stati Uniti per appunto rincorrere il suo sogno di diventare un lottatore professionista e tutto. Ha subito un infortunio e ha dovuto ricorrere alla sanità italiana, quindi ritornare in Italia per operarsi al ginocchio, fare la riabilitazione e tornare, perché fare una cosa del genere negli Stati Uniti, comunque nella sua posizione di persona che viveva, cercava di vivere di wrestling, non era fattibile. E quindi torniamo ancora lì al discorso dell'assicurazione sanitaria, che soprattutto per una categoria come quella dei wrestler, che mettono in gioco la loro salute e il loro fisico, cioè è quasi un paradosso il fatto che non ci sia, perché cioè io comunque lavoro con il mio fisico, se mi faccio male devo essere tutelato in qualche maniera, non è possibile che io sia lasciato a me stesso. E appunto questa, appunto, come dicevo, è me ne ricordo più di una, cioè ci sono state molte raccolte fondi per lottatori che hanno dovuto subire un'operazione che non si potevano permettere, ma ormai è tristemente quasi una regola ormai nel mondo del wrestling, e questo è veramente brutto dal mio punto di vista.
Sì, un caso emblematico, se ricordi, il TNA, così non lasciamo fuori nessuno, non ci tacciate di essere anti qualcuno. Fu Jesse Sorensen in TNA, se ricordi. Il ragazzo, che era un ragazzo all'epoca, aveva poco più di 20 anni, era membro del roster, lottava nella X Division, si ruppe il collo durante uno spot, e da quello che emerse, non solo la TNA tentò di licenziarlo, ma solo perché venne chiamato, fecero un mezzo passo indietro, ma soprattutto non gli riconobbe alcun contributo per l'operazione che poi ne conseguì, chiaramente per la ricostruzione delle vertebre. Bella cosa, all'epoca mi ricordo che uscirono degli articoli veramente inferociti, editoriali inferociti, sia oltreoceano che qui, sul fatto che comunque una federazione come la TNA dell'epoca, parliamo della TNA del 2010-2011, quindi abbastanza lunga ancora, non avesse, non dico contribuito totalmente, perché è chiaro che magari sarebbe stato eccessivo, ma neanche parzialmente alle cure mediche, e anzi volesse fondamentalmente lasciare scadere il contratto, comunque licenziare l'atleta, in modo che se arrivederci e tante cose. Come giustamente ci dice anche Tsunami, aspetta che leggo il commento, ragazzi, l'hanno cercato. Ecco, purtroppo anche le assicurazioni in America non coprono chi fa un lavoro a rischio, e se lo fa, le cifre da pagare sono altissime. Vero, parliamo di cifre altissime. No,
più che non coprono chi fa un lavoro a rischio, non coprono tutti i tipi di cure. Quindi ci sono magari alcuni tipi di cure, alcuni tipi di terapie che sono coperte, e altre invece che restano fuori. E questo chiaramente dipende dal grado e dal livello della polizza assicurativa. perché ci sono polizze che coprono qualsiasi cosa e ci sono polizze che coprono il minimo indispensabile, e chiaramente devi essere fortunato che ti viene la malattia che è coperta dalla tua assicurazione.
Cosa devi sperare
che è un po' assurda anche da quel lato.
Sì, no, assolutamente, è una cosa che diventa assolutamente inquietante. E adesso parliamo anche un po' di come è collegato, diciamo, la questione delle terze parti. Lancio però, prima di tutto, per chi non è abbonato, vedrà uno spot di 30 secondi. Chi è abbonato continua a vedere noi due che balliamo un attimo, dopodiché continuiamo il discorso, ed ecco qui. Ecco qui, intanto che chi di voi non è abbonato sta vedendo chiaramente lo spot, chi di voi invece è già abbonato al canale sta continuando a vedere noi. E sì, no, tornando al discorso.
Sì, torniamo sulle... Okay. Vai.
Sì, è una questione assolutamente triste, proprio perché la questione delle terze parti si collega a questo punto, a stretto giro, su questa... terze parti permettono, per essere, di guadagnare quell'extra, di guadagnare quel di più, che probabilmente gli permette anche di coprire quello che è il costo poi delle cure mediche, comunque dei trattamenti che un wrestler necessariamente subisce durante l'anno, anche non avendo mai infortuni gravi, per esempio The Miz, no? The Miz è un wrestler che non ha mai avuto grossi infortuni gravi, è chiaro però che un pro wrestler necessariamente poi deve negli anni sottoporsi quantomeno, viene da pensare a cure diciamo magari di tipo ortopedico, cure di tipo a livello di massaggi medici, quindi di fisioterapia, ecco, mi veniva la parola.
Ma sì, ma anche perché comunque delle cure di questo tipo sono necessarie a prescindere, per qualsiasi persona, anche chi fa un lavoro d'ufficio. Quindi pensare che delle persone che come lavoro prendono dei bump, pensare che non possano mai aver bisogno di avere cure mediche è assurdo, perché comunque il loro lavoro è rischiare di farsi male. Oppure, metterla ancora meglio, far credere di essersi fatti male. Quando vuoi far credere di esserti fatto male, molto spesso rischi di farti male, e quindi è una diretta conseguenza purtroppo. E infatti poi Roberto ci conferma dei costi spropositati delle cure mediche statunitensi. Infatti, come giustamente dice, il solo fatto di aver chiamato l'ambulanza, se non è un'assicurazione, ti costa così. Quindi non raggiungiamo altro.
Come giustamente aggiunge invece Tsunami, in Italia credo che si fatichi a capire l'impatto dello Twitch o YouTube. Qui da noi ancora non si è capito nemmeno l'enorme potenziale e il mercato che muovono gli sport. Vero, infatti, sì. Adesso, senza essere autoreferenziali, anche il nostro progetto è un po' un unicum, nel senso che come canale che parla 4 giorni su 5 o 5 giorni su 7, a seconda di come la volete vedere, di wrestling, noi ci siamo documentati, siamo abbastanza sicuri di essere per esempio il primo che lo fa in modo, fra virgolette, serio, passateci il termine, comunque con una costanza, con un palinsesto, con dei programmi ben definiti che... E questo è chiaro assolutamente, e ci porta poi qui in Italia non capire chiaramente il problema. Infatti vedo che spesso nelle discussioni dei fan italiani non è ben chiaro e centrato il problema di cosa stia succedendo di là. E dall'altra parte, di questo potenziale ha fatto chiaramente gola, tornando diciamo un po' al nostro argomento, ma da lui, perché la questione qual è, secondo me, poi magari mi dici anche la tua, Paolo. La questione secondo me è molto semplice. La WWE ha chiaramente intravisto quello che è il potenziale di Twitch, non sono stupidi. Cioè, parliamo comunque di una compagnia che al di là del prodotto in sé in ring, parliamo di una compagnia che fa un sacco di soldi, questo è fuori discussione. È stupid proof, direbbero negli Stati Uniti, prova di stupido. potrebbero non fare show, è stato calcolato a metà anno, che potrebbero fermare, potevano fermare a, tipo a giugno, insieme, forse Brian Alvarez aveva fatto questo calcolo insieme a Menzer, potevano fermare in quel momento gli show televisivi, quindi non prendere i soldi della televisione, non prendere i soldi della rabbia, non prendere i soldi del merchandising, e comunque avrebbero chiuso l'annata in attivo. Tanto stanno guadagnando in questi ultimi anni. Le terze parti chiaramente si infilano a gamba tesissima, come si direbbe in termine calcistico. È chiaro che la WWE potrebbe voler creare quello che può essere il suo canale Twitch, ci viene da dire, no? Una sorta di versione un po' diversa del network, con magari programmi diversi, con i programmi di Up Down Down, mi viene da dire, che sono assolutamente adatti, per esempio al pubblico di qui, magari i podcast fatti in video, adatti per gli abbonati a pagamento, con ulteriori entrate chiaramente. Pensiamo ai numeri che potrebbe muovere una WWE che sbarca con il suo canale ufficiale su Twitch, che sia attivo quasi 24/7, 24/7. È chiaro che questo però si scontra con i diritti di quelli che sono i wrestler. E parliamo di diritti perché? Proprio per la questione dell'independent contractors, che in Italia mi insegni Paolo che un libero professionista non è sottoposto alla stessa legge, è sottoposto a un dipendente, tant'è che non paga nemmeno con gli stessi contributi. I contributi sono diversi. Negli Stati Uniti, cioè, vale più o meno la stessa regola. In questo momento, grosse compagnie famose, ce n'è solo una che sta completamente violando qualsiasi regola, chiamiamola deontologica, rispetto a questa cosa della WWE. Tant'è, e qui andiamo, diciamo, ad aprire un po' un terzo capitolo, che in questa grande storia si infila anche le elezioni americane. Perché? Perché nella squadra di Joe Biden c'è un certo signor Andrew Yang. Andrew Yang aveva partecipato alle primarie dei democratici a inizio anno, non era passato, poi si era arrivati alla candidatura a Biden. Cosa di speciale questo signor Yang? Oltre ad essere molto simpatico, è un accanito fan di wrestling e è stato recentemente intervistato, andato a recuperare da Jericho, nel podcast di 2 o 3 settimane fa, comunque cercando Talk is Jericho, Andrew Yang. Sentire l'intervista, è un'oretta di intervista che passa a livello, diciamo, base di inglese per capire. Il signor Yang ha il dente leggermente avvelenato verso come la famiglia McMahon tratta i propri wrestler, perché negli anni ha raccontato di essere, essendo politico, quindi avendo comunque accesso a un certo tipo di contatti, e un fan di wrestling, è entrato in contatto con vari wrestler. E comunque ho voluto sapere di queste storie, dei vari wrestler che hanno dovuto fare raccolte fondi per le operazioni, delle continue limitazioni, come per la WWE, tra cui l'accordo, questo editto contro le terze parti, che non vanno contro il concetto di libero professionista. Se sono un libero professionista, già è una struttura che mi possa esibire solo per te, ma quello lo capiamo. Però non può impedirmi di cavare soldi da altre cose, o di applicare un taglieggio a quello che guadagno prendendoti la tua quota. Il signor Andrew Yang, se tutto andrà bene, se Trump non occuperà la Casa Bianca con le forze armate, Vince McMahon a questo punto, dovrebbe occuparsi proprio delle small medium business, comunque una sorta di, per fare un parallelo, Ministero dell'Attività Produttiva. Non passatemi il termine, so che chiunque esperto di politica americana mi sta già maledicendo. E ha già dichiarato che farà quanto di più possibile il suo potere per iniziare a far applicare quelle che sono delle regole già esistenti rispetto alla regola degli independent contractors. La questione sarà, e qui ti faccio la domanda a te, i wrestler saranno interessati a quel punto far valere i loro diritti?
Sicuramente saranno interessati. Non so dirti in che termini tutti potranno esprimere questo loro interessamento verso la cosa, perché comunque sappiamo che ci sono soprattutto in WWE, molti personaggi che definire aziendalisti è un eufemismo, e questi potrebbero remare contro gli interessi dei loro colleghi, diciamo, in qualche maniera, perché comunque che una categoria come quella dei wrestler possa ricevere delle tutele maggiori e una libertà maggiore è sicuramente nell'interesse di chiunque faccia quel mestiere. Però d'altra parte, se ti trovi a dover spezzare il pane con Vince McMahon, o meglio, ricevere il pane da Vince McMahon, perché lui mica lo spezza per darlo a te, non è che lo spezza tra noi. Quindi questo sarà un punto che sarà interessantissimo seguire quello che succederà sicuramente il prossimo anno ormai, perché adesso la questione delle elezioni americane sarà una questione del 2021, cioè l'insediamento di Biden, intendo. Sarà una questione del 2021, vedremo soprattutto una compagnia come la WWE come prenderà un discorso di questo tipo. Tornando invece alla questione delle parti terze, volevo parlarti e dirti, evidenziarti un altro caso, oltre a quello di Zelina, che secondo me è emblematico di tutto questo discorso, che è quello di Paige. Lei è, come tutti gli altri lottatori, una libera professionista. Il fatto però è che lei è infortunata, e in modo appunto irrimediabile, perché lei non può più lottare a meno di miracoli, a meno di miracoli, come è successo a Edge o a Daniel Bryan. Però appunto sono miracoli, li contiamo sulle dita di una mano, e quindi non è detto che succeda anche a lei. E infatti è successo che poi anche Edge è durato molto.
Sì,
esatto.
Entrambi sottoponendosi, sono tutto meno che economiche.
Esatto, soprattutto. E appunto il caso di Paige è emblematico, perché lei, appunto, lei raccontava che grazie alla community che era riuscita a creare all'interno di Twitch con tutte le persone che comunque seguivano i suoi stream di videogiochi, seguivano lei parlare, aveva comunque legato e creato una sua community che le permetteva, diciamo, di andare avanti nonostante tutto, la depressione di non poter fare quello che ha sempre sognato di fare, che era fare la lottatrice, e tutto questo. E non potrà fare più stream su Twitch perché la WWE, a quanto pare, non glielo permette, nonostante lei comunque non possa combattere. Quindi si trova in un limbo in cui non può andare né da una parte né dall'altra, perché si trova in mezzo. E questo è assolutamente, è proprio un caso emblematico di questa situazione. Poi c'è stato il caso Zelina Vega, che è andata oltre, e quindi parliamo di lei, però ci sono molti casi che sono molto particolari, come ad esempio anche questo.
Sì, no, la questione Paige oltretutto è fondamentalmente anche più grave, proprio per l'elemento che sottolineavi tu. Paige è ritirata a forza, non può lottare, ha un infortunio al collo, non si è mai capito bene quale gravità è alta, o meglio, la gravità è alta, perché non può più lottare, non hanno mai uscito bene cosa sia successo, è probabile che sia qualcosa alle vertebre, e nel suo caso è assolutamente emblematico, nel senso che lei non ha scelta, cioè o viene chiamata dalla compagnia per dei ruoli on screen, e a quel punto prende quelli che possono essere immagini di bonus, di apparizioni in televisione e pay per view, oppure necessariamente deve farsi forza e creare delle entrate alternative, proprio perché è tutta una questione di stile di vita, innanzitutto, e spese che comunque i lottatori hanno e avranno quando si uscirà dal periodo pandemico, perché serve uno stipendio che non sia solo quello, il famoso downside guarantee di cui parlavamo a inizio puntata, a inizio live. E quindi anche lì, un cul-de-sac in cui la WWE, invece che venire incontro a una ragazza giovanissima, che comunque ha sacrificato tutto per la compagnia, fondamentalmente, ha sacrificato il sacrificabile, si spera non chiedano la vita a questo punto, sì. Si pone come un muro dicendo no, tu non puoi guadagnare, ma io uso il mio vero nome. No, ma come? Ma che volete? Cioè, la stupidità è anche questa, che una prima reazione di wrestler che trasmettono su Twitch, con cui AJ Styles, Paige, Zelina Vega stessa e quant'altro, era: beh, signori, usiamo i nostri veri nomi, posto così, Allen Jones, Twitch, Saraya Knight, Twitch, Tia Trinidad. A quanto pare, nel primo momento è emerso che la reazione era stata no. La reazione era stata: noi possediamo la persona, il personaggio, il che ha dei profili assolutamente inquietanti anche dal punto di vista sociologico, come la compagnia Vince, la famiglia McMahon vedano la forza lavoro, che veramente dal punto di vista proprio puramente sociologico è un qualcosa che davvero si avvicina inquietantemente al Grande Fratello. Quello è poco ma sicuro.
Vai.
Faccio una domanda a questo proposito, perché so che tu segui fondamentalmente per la maggior parte l'AEW, che proprio in questo termine la domanda vuole essere: pensi e come appunto la presenza stessa dell'AEW, del suo modo di gestire le cose, al di là che venga fatto perché Tony Khan è un cuore d'oro o perché molto semplicemente da imprenditore sgamato qual è, ha capito la situazione qual è, sta scegliendo una linea di comportamento diversa, pensi che la presenza, questo chiaramente a medio e lungo termine, in una realtà come l'AEW, che ha un approccio completamente diverso, possa poi portare post pandemia, perché adesso siamo in una bolla temporale assolutamente folle che non segue alcuna regola, post pandemia possa poi portare, insieme all'eventuale all'insediamento poi di un'amministrazione non più favorevole ai giochetti della famiglia McMahon, a rivedere finalmente le cose in un modo reale?
Beh, ma questo è quello che penso si augurino tutti, perché comunque sempre una pluralità, soprattutto ad alto livello, porta sempre dei vantaggi per appunto i lottatori, perché ne parlavamo anche prima della questione contrattuale. Già solamente il fatto che c'era una AEW sul territorio americano ha spinto la WWE a portare a offrire appunto a molti dei suoi lottatori in scadenza dei contratti che se non ci fosse stata la AEW, questi lottatori, questi contratti se li sarebbero sognati, perché comunque una situazione di monopolio porta sempre a questo. È una situazione di, quando ci sono più enti in ballo, c'è una situazione migliorativa per l'utente finale, solitamente, in questo caso l'utente finale è il lottatore. Quindi sì, dal lato sociologico, come vogliamo dire. Dal lato invece di Twitch, questo io ho come il sentore che sia proprio stata la presenza dell'AEW e il fatto che comunque l'AEW sponsorizza e spinge un certo tipo di contenuti a far accorgere la WWE di questa cosa. Secondo me, se non ci fosse stata l'AEW che spingeva i lottatori come ad esempio Kip Sabian, Miro ad esempio, ce ne sono parecchi che streamano, Col Cabana, Brandon Cutler, Evil Luno, c'è cioè un sacco di gente, fanno appunto anche le live tutti insieme, tra l'altro creando molto engagement verso la compagnia, quindi questo è un punto a favore della compagnia, se proprio vogliamo vederla, però la WWE la vede dalla sua. È stata proprio la WWE, cioè è stata proprio la AEW e la loro presenza a far rendere conto alla WWE di questa cosa, perché se noi ci pensiamo, i lottatori, come ad esempio ci sono AJ Styles che streama, saranno anni che streama e non gli ha mai detto niente nessuno. Adam Cole sono anni che streamano. Esatto, Adam Cole sono anni che streamano, ma gli ha mai detto niente nessuno. Tyler Breeze, anche lui, è un sacco di tempo che streama, non gli ha mai detto niente nessuno. Chissà perché adesso ci sono svegliati con questa storia di andare a controllare tutto quello che fanno su Twitch. Perché? Perché hanno visto che comunque magari anche dalla concorrenza c'è una spinta verso quella direzione lì e loro dicono: no, aspetta, ci siete anche voi? Va bene, adesso vi controllo, però io sono WWE, quindi devo controllare quello che le mie pedine fanno. Quindi io devo avere il controllo su quello che fanno, cosa che AEW non fa, perché questo controllo creativo, sia dal lato degli show e dell'evoluzione del personaggio, sia dal lato Twitch, la lascia completamente in mano ai wrestler. Mentre una WWE sappiamo benissimo che comunque l'evoluzione del personaggio, la costruzione, quello che fai, quello che dici, quello che pensi, deve essere tutto sotto il loro diretto controllo. E quindi io credo che sia stata, da questo lato specifico di Twitch, sia stata la rovina per i lottatori AEW che streamavano, il fatto che ci fosse anche la All Elite. Poi da mille altri lati è stata una cosa positiva. Io sinceramente la vedo in questo modo, poi non so.
È un punto di vista che non ci avevo pensato, effettivamente in realtà potesse essere stato il là per alcuni andare a dire poi forse c'era un problema, anche se in realtà il problema non c'è. Come ci dice Robby invece, anche non è solo Twitch, lui ha preso controllo anche degli account di Cameo. Che cos'è Cameo? Per chi ci sta seguendo, chiaramente magari non è addentro alla cultura americana. Cameo è un'app che installate, potete installare sul vostro cellulare e contattate il personaggio che deve essere chiaramente iscritto a Cameo come account creator, account creatore di contenuti, e pagando vi fa un messaggio personalizzato o una chiamata personalizzata, una chiamata motivazionale, comunque un augurio di buon compleanno per un amico, qualunque cosa vogliate. Pagando una quota che può variare dai 60-70 dollari ai 100, 150, 200, fanno anche molti ex giocatori NBA, non ricordo un caso di un giocatore nostrano, forse Gallinari, sarà fatto fare il cameo da Dennis Rodman, giusto così, per farsi fare gli auguri.
Di epico su Cameo c'è l'account di MJF, che chiede 500 euro per insultare la gente, in poche parole, perché sappiamo esatto, tutti come è lui.
Perché lui è sempre in character, quindi non esce mai dal personaggio, grazie al Signore per noi, grazie a noi, grazie per noi fan, che abbiamo mil per contro cazzo. E appunto Camo è questo, e davvero lui non ha incluso anche questa, che era una fonte, soprattutto, di guadagno, all'interno della questione terze parti, probabilmente per, a dir loro, contrattare poi un accordo collettivo, quindi a quel punto creando probabilmente in futuro un account WWE Cameo, che porterebbe a quel punto però a cosa? Al fatto che scelgano loro, da dove tu paghi, a chi fa fare il messaggio. Quindi è chiaro che per 70 dollari con cui ora puoi farti fare un messaggio da Alexa Bliss, a quel punto ti farebbero fare il messaggio magari da uno di NXT, magari neanche apparso in TV, e invece ti chiederebbero cifre ben più importanti per quello che è la personaggi un po' più interessanti, come possono essere appunto la Bliss, Charlotte Flair e compagnia cantante. Adesso non so appunto chi è su Cameo nel roster, e quindi non lo so.
Purtroppo non c'è più nessuno. Sono rimasti, ho controllato oggi chi c'era ancora della WWE. C'erano, ho visto Mandy Rose, poi ho visto, se si può considerare WWE, c'era Ric Flair, che anche lui aveva delle tariffe alla MJF, e poi pochi altri, forse nessun altro. No, però tecnicamente.
Perché non so se è ancora appunto sotto contratto come leggenda, perché per esempio Sting, di cui si era parlato negli scorsi giorni, non è più sotto contratto neanche come leggenda, quindi può essere anche che Flair però apparso non troppo tempo fa nelle puntate, quindi dubito che lo lasciano scorazzare con Cody Rhodes nelle vicinanze, che facciamo bene quanto ami tutti i personaggi che richiamano la NWA di un certo tipo, dubito che glielo lasciano le cose. Ad esempio anche Tsunami ci segnala che DDP
sì anche lui chi c'era DDP ancora DDP. Sì, c'era anche di WWE, c'era Rey Mysterio ancora, come ho visto, poi tutti gli altri zero, non c'era più nessuno.
Ad esempio Rey Mysterio è un caso di quelli per cui gli dice sì volete chiudermi la cosa, me ne vado, ciao.
Mi vado e mi porto via tutta la famiglia.
Esatto, mi porto via tutti E lì il peso però di Re Mysterio, il peso politico, è chiaro che sia molto più importante, perché in questo momento senza Mysterio perdi un quarto degli act del punto di SmackDown.
Anche perché in questo momento nella famiglia fa parte pure Murphy, quindi...
Veramente, è entrato, ma ne parleremo settimana prossima.
Ne parlerete voi, io non ne voglio sapere niente.
Esatto, Paolo, sì. Diciamo, si defilerà settimana prossima, ne parlerò con una certa voce e un possibile ospite a sorpresa, che vi sveleremo poi verso fine settimana, quando, come si suol dire, l'inchiostro si sarà fugato sul contratto. E ovviamente voi non lo sapete, ma noi siamo chiaramente, abbiamo appena iniziato, stiamo già spendendo cifre incredibili per portare degli ospiti altrettanto incredibili, e quindi faremo come Trump, vi chiederemo i soldi per ripagare i debiti. Noi non guadagneremo niente. No, non ti ricordi male, non ti ricordi male il tsunami, ti ricordi benissimo, Marco stava assolutamente con Alexa, che peraltro ha appena fatto il suo fidanzamento ufficiale con il suo attuale compagno, il duro marito a questo punto, e
quanto dura la vita di milioni di fan.
Sì, esatto, quanto dura la vita, quanto è brutta la vita, considerando che non è proprio bruttina Alexa Bliss. Ecco, Rob, per esempio, ha usato Cameo. Rob, per chi non lo sapesse, abita il nostro, diciamo, parte dello staff e abita negli Stati Uniti. È il nostro corrispondente dagli States, si direbbe, come direbbe Dan Peterson. E lui si è fatto fare gli auguri da Brandon Cutler e, come fan, è invogliato più a utilizzare il prodotto, si intende chiaramente il prodotto di W, perché, come diceva Paolo, volevo attaccarmi a lì, poi sono proprio lisso come al solito, l'utilizzo di questi mezzi in realtà poi crea un engagement con la federazione ancora più alto. Cioè, l'assurdità qui che non riesco a comprendere è questa: perché la WWE si stia scagliando contro un qualcosa che gli può fare pubblicità, anzi avrebbe dovuto promuoverli, avrebbe dovuto mandargli equipaggiamento per sembrare ancora meglio. Cioè, perché?
Sì, io quello che facevo prima secondo me il discorso che ti facevo prima è l'unica soluzione plausibile che sono riuscito a trovare pensandoci, perché è il controllo creativo, secondo me, è alla base di tutto. Perché loro, lasciando streamare i lottatori nelle vesti di se stessi, cioè persone, non lottatori, non hanno il minimo controllo di quello che appunto i lottatori stanno dicendo, stanno facendo, e questa cosa alla WWE fa uscire di matto. Secondo me questa è l'unica soluzione che mi sono dato, perché non è possibile, è controproducente, stai lavorando contro il tuo interesse. Cioè, che un AJ Styles mi streami su Twitch e mi porti comunque, magari ogni tanto dice: ah, mi raccomando, seguitemi domani a SmackDown, la butta lì, non fa che bene e pubblicità al tuo prodotto. Quindi a meno che non vada su Twitch ad insultare la federazione, niente di negativo. Però a quanto pare,
guarda, l'unica cosa che stava un po' nascendo proprio citando i gestiti era che, per esempio, era venuto fuori che aveva fondamentalmente spoilerato il fatto che sarebbe tornato a Raw, perché ha detto che il venerdì gioca le partite di football suo figlio, e quindi avrebbe voluto non lavorare il venerdì proprio per poter passare del tempo con la sua famiglia. Ora, che questo possa aver scatenato poi il tutto, dubito, anche perché AJ Styles non è l'ultimo degli stronzi. Che la WWE però veramente voglia mantenere questa folle kayfabe facciata, quando forse tante altre realtà lo fanno ancora più, mischiando realtà funziona proprio la AEW, mischiando appunto, guardando i vari prodotti, Indie Elite, Dark, Dynamite, diventa ancora più interessante, perché io per le interconnessioni tra questi personaggi. E poi c'è una cosa molto 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 niente, stavo per dire una boiata in termini italiani, è una cosa fondamentale. quando guardiamo uno show di wrestling, così come quando guardiamo un telefilm, dobbiamo sospendere l'incredulità. Dobbiamo far finta di stare guardando una cazzo di puntata di un telefilm. Perché se vedo un MacGyver far esplodere un aereo con una cicca, lo so benissimo che non funziona così. Ma all'interno della funzione narrativa di quel telefilm funziona ed è anche figo. Non capisco perché si sia un po' persa questo punto di vista proprio da una compagnia che negli anni 90 ha fatto dell'essere tre passi avanti il suo cavallo di battaglia. E questa cosa è assolutamente in presenza poi di una concorrenza che negli anni poi potrà solo aumentare, diventa assolutamente pericolosa da una parte. Dall'altra, con la presenza di una nuova presidenza non più favorevole a tutte le porcate, diciamo, fatte in questi anni, e ad essere sempre più interessati a tutelarsi, la situazione inizia a farsi un po' esplosiva. Quello bisognerà stare attenti, bisognerà tenere d'occhio poi nei prossimi mesi le situazioni che si potrebbero creare anche appunto con l'ingresso del sindacato di cui parlavamo, della SAG, nella partita. Quello assolutamente. Direi che l'argomento è stato molto interessante e probabilmente ci ritorneremo su in questa sede. Immagino che non sarà l'ultimo episodio in cui parleremo di questa cosa. Recupero il sesto. Allora, se me lo inoltro, dove lo trovo? Dove lo trovo? Se qualcuno me lo inoltra su un pelo, bisogna chiedere alla regia, i nostri amici.
Non ho capito, Mattia.
Telegram. Palinsesto, che
ah, il palinsesto. Aspetta, che te...
palinsesto solo però facciamo la metà che è già confermata. It's in the stone.
Aspetta, che te lo condivido io. Aspetta un secondo.
Dai, è troppo gentile.
Aspetta, che arrivo.
Andiamo, intanto in una compagnia faccio un pochino di. C'ho un po' di balletti per compagnia ai nostri utenti.
Balli un po'.
Allora, sono io. Billy Ball. Non vorrei trasformare il canale in canale di ASMR.
Ad esempio, questo.
Eccoci qui. Allora. Aspetta adesso. Arriviamo, eccoci qui, ci vediamo di... Allora, momento diciamo marchetta prima di tirare il filo del discorso. Lunedì ci sono stato io, sono l'unico peraltro brand di una persona sola all'interno del nostro progetto, è una cosa assolutamente favolosa che alimenta la mia megalomania. Domani 21:30 non perdetevi l'appuntamento con Daco, con Stefano Gabrielli, con il nostro con Tulu, nella taverna del wrestling italiano, che è probabilmente uno degli appuntamenti più interessanti della settimana. Avremo come ospite speciale Johnny Puttini, commentatore arbitro della Viva, non vorrei sbagliare, ma dovrei aver detto giuste le informazioni, che sicuramente ci darà un punto di vista da insider, fondamentalmente, all'interno del mondo del wrestling italiano, e sono sicuro che diciamo chi conduce assolutamente saprà sviscerare bene la situazione. Già la taverna la scorsa settimana è stata molto bella, molto interessante, e soprattutto con un grado alcolico alto. Posso solo immaginare cosa succederà domani.
Mercoledì, a livello di grado alcolico si può solo salire,
esatto, ma sarà il grado alcolico salirà nel weekend, ve lo dico per seguire le series. Allora, detto ciò, mercoledì sarebbe diciamo un po' la nostra serata libera. In realtà, proprio perché ci avviciniamo alle Survivor Series 2020 che segnano il trentennale della carriera di Undertaker, nonché in cui è stato già annunciato che ci sarà il suo ultimo saluto all'interno del pay-per-view, ricordatevi le mie parole, secondo me iniziano a costruire il match con The Fiend per WrestleMania. Comunque, al di là del cerimonio di ritiro che dovrebbe svolgersi domenica, faremo una monografica, una puntata assolutamente speciale, una monografica, adesso non, vediamo un po' chi parteciperà di noi, so che sicuramente Stefano dovrebbe partecipare, Draco dovrebbe partecipare, vediamo se mi ci infila anch'io gamba tesissima mentre sono in onda, mi infilo a sorpresa e inizio a fare domande, e faremo una monografica su The Undertaker, penso che non ci siano, ci sia necessità di presentare adesso chi sia e perché ci prendiamo una serata intera da dedicargli per, diciamo, delineare un po' quello che è probabilmente uno dei personaggi più importanti della storia del wrestling recente e che personalmente è il motivo per cui seguo il wrestling, perché il primo match che vidi fu un match di Undertaker, e penso sia stato il motivo di tante, tante, tante persone che iniziano a seguire il wrestling, prima da WWE e poi, diciamo, delle varie promotion che esistono nel mondo. Quindi direi che non posso che intanto ringraziare per la seconda settimana di fila Paolo per avermi fatto compagnia qui al 12 di corda.
È stato un piacere essere qui con te, Mattia.
Appuntamento la settimana prossima in cui il 12 di corda si trasformerà un po', sarà appunto una sorta di post show delle series che si saranno svolte nella notte precedente, ma risvederemo tutto poi nel finale di settimana. Non perdete l'appuntamento domani alle 21.30 con la taverna del wrestling italiano, mi raccomando, e con la monografica su The Undertaker. E poi, non temete, il palinsesto ora lo stiamo definendo, ma sia giovedì che venerdì le serate saranno occupate, non preoccupate. E probabilmente, poi vediamo l'ufficialità, avremo anche qualcosa nel weekend proprio per fare i pronostici delle series, perché il terzo è il weekend di cui perdi di fila. Non possiamo esimerci in questo periodo di zona rossa e lockdown dal fare eventualmente i pronostici. Per me direi che è tutto, quindi non posso che farvi l'appuntamento personalmente a settimana prossima per giudici di corda e per tutti gli altri appuntamenti che vi ho già riassunto. Grazie mille di averci seguito ancora una volta, grazie per diciamo le visualizzazioni, grazie per il seguito che ci state dando assolutamente. Se volete, sia abbonarvi che eventualmente diciamo nella pagina delle informazioni del canale Twitch faccio anche una donazione se avete qualche spicciolo da buttare via per questi diciamo vecchi belli e dannati che parlano di wrestling, e per il resto non posso vedere l'appuntamento al prossimo show. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.